nuove, perché ultime, novissimi sono le ultimissime. E spero vi ricordiate quali sono le categorie che rientravano sotto i novissimi. Quindi morte, paradiso, purgatorio, inferno, giudizio particolare universale. Quindi sotto questa categoria di novissimi la nostra tradizione ci ha consegnato anche alcuni temi sui quali provare a riflettere. E trovo particolarmente decisivo e importante l'incontro di questa sera, perché è quello che ci darà il criterio per muoverci nelle prossime nostre serate. Gesù è risorto, il punto di partenza. Faremo un piccolo viaggio attorno a questo punto di scrimine dal quale i cristiani guardano alle questioni che riguardano l'aldilà. Vorrei che pensiate questa cosa in un nanosecondo, come vi immaginate l'aldilà. Quindi siete voi, scusate, sarà poco carino, seccate fuori, morite, trapassate, è venuto meno, male a che, no? Di là cosa vedete? Cioè, come ve lo immaginate? Tenetevelo lì, spero che abbiate qualche immagine. Perché la questione grossa è proprio questa cosa qui, che abbiamo da immaginare, da farci una immagine di un momento che non abbiamo ancora vissuto, ma che tutti vivremo. E questa cosa qui di dover pensare, di voler pensare alla morte, è la cosa più desueta che ci può capitare nel terzo millennio. Se voi parlate di sesso, di calcio, di violenza, di sangue che tra gli amici, se parli di morte, si toccano tutti, non sanno più cosa fare. Non sappiamo più cosa fare, non sappiamo più che dire. E la morte è l'ultimo tabù che ci è rimasto. La nostra società è stata chiamata, da quelli più occidentali, la società che è tanatofobica, tanatos, la morte, ha la fobia della morte. Non sa più come immaginare, e il primo pensiero che ti viene alla morte o sulla morte, allora lo distogli. Ma la nostra grande tradizione ci ha consegnato, di fronte anche a una qual certa ineluttabilità, perché pare che tutti moriamo, quindi potrebbe capitare anche a me prima o poi, che imparare a pensare alla morte è un esercizio della vita. Se non avete troppi pensieri sulla morte, se non riuscite a pensare alla morte, vuol dire che non pensate alla vita. Sarò drastico, tanto ormai un po' mi conoscete. Se non sai che cosa ti succede dopo la morte, non sei capace a vivere. Questo è il must a cui è arrivato Martin Heidegger nella sua filosofia del Novecento, quando ha indicato che noi uomini siamo sein, zum, tode, essere per la morte, che è un po' brutale detto qui, noi siamo di per sé essere per la vita, però nasconde nella sua brutalità una cosa seria, che se non sai fare un pensiero sulla morte, non sai fare un pensiero sulla vita. Se non sai dare un senso alla morte, non puoi dare un senso alla vita. Se non sai cosa ti capita dopo la morte, non puoi sapere che cosa ti capita in vita, perché in tutti i film il finale decide il film, no? Voi togliete gli ultimi 5 minuti, 10 minuti del film, capecchi. Tutto quello che hai visto, non sai come va a finire. Bravo, se non sai come va a finire, questa è la questione seria. E noi stiamo lasciando, dicono sempre quelli che stanno, riflettono un po' di più, stiamo lasciando ai nostri giovani, ai nostri adolescenti, a chi sta crescendo, una fatica grossa a vivere, a avere speranza, perché non sappiamo più che cosa dirgli sulla morte. Quindi stasera, mi spiace, ma dovremo meditare anche un attimino sulla morte, perché è una questione molto molto seria. E uso sempre e tra l'altro questi li avevamo fatti anche con Friedrich Kaspar, e abbiamo due possibilità, tante, ma vabbè, c'è la possibilità che c'è niente, cioè finisce tutto. C'è qualcosa di buono, c'è qualcosa di brutto. Perché capite che immaginare la vita come un traghettamento verso una possibilità buona ti fa vivere, pensate sempre al film Il Finale, ti fa vivere, poi tutte le scene prima te le riordina. Perché il finale, la fine, spesso e volentieri nasconde anche il fine, cioè il senso, la finalità per cui vivi, poi decide anche della fine. Se la fine è traghetterò e andrò con tutto il travaglio, però verso un viaggio, un orizzonte bello, pacifico, sereno, penserò o immaginerò anche la morte, mi farò un'immagine in un modo. Se invece dico oh là là la morte, andrò a sbattere questo Böcklin contro l'isola dei morti, quindi sarò un fantasma in un mare oleoso e vado a sbattere, non c'è orizzonte perché è finito, è un altro paio di maniche con cui si interpreta tutto. Non voglio dire che risolve il problema, ma sapere che mia nonna la posso ancora incontrare è diverso da io mia nonna non la vedrò più. Cambia molto il film e cambia molto anche le relazioni che io intrattengo con mia nonna, con il dolore che ho per la perdita di mia nonna, con la mia vita. Ecco, questa cosa qui è l'esercizio sulla quale i cristiani da sempre, come tutti gli uomini un po' intelligenti, hanno provato a pensare. E dopo, e qui noi sceglieremo una via chiaramente cristiana, cristologica, perché a queste domande qua, cosa c'è dopo, anche noi cristiani per tanti secoli abbiamo provato a rispondere, ponendo la domanda così, ma la domanda è sbagliata. Se vi fate la domanda cosa c'è dopo, la domanda è sbagliata. Perché non è cosa c'è dopo, ma chi c'è dopo. Anzi, non sarà neanche chi c'è dopo, ma chi c'è prima, durante e dopo, ma adesso ci arriviamo. Perché capite che l'uomo, di fronte a questa questione qua della morte, si è immaginato o ha pensato, caspita, ma dopo c'è qualcosa? C'è qualcosa? È il modo con cui anche la nostra tradizione ci ha consegnato la domanda. Ma incredibile, anche dei cristiani ci pongono la domanda, c'è qualcosa? Notate che è sbagliato, ma chi se ne frega se c'è qualcosa? No, l'importante è se c'è qualcuno da andare a incontrare, perché anche se ci fosse qualcosa, vabbè, e poi? Ma interessante, siamo diventati materialisti anche nell'aldilà, c'è qualcosa. La questione di una relazione con qualcuno non è passata neanche nella domanda sull'aldilà, notate che è sbagliata, sull'aldilà, è il problema dell'aldilà. È il problema di un incontro con qualcuno, che è qua, di là, avanti, indietro. E io oggi non vi dico tutti quelli che hanno detto, pur non essendo cristiani, sì, di là c'è qualcosa. O tutti quelli che dicono, no, di là non c'è qualcosa. Perché i cristiani non hanno mai riflettuto così. La Bibbia non riflette così. Cioè la Bibbia non si mette lì e dice, ma ci sarà qualcosa dopo? Del tipo, ah sì, muore il mio pezzo di corpo, però c'ho l'anima, l'anima è spirituale, quindi l'anima è spirituale, è immortale, non muore, muore ciò che è materiale, quello che invece è spirituale resiste. La Bibbia non ragiona così, per fortuna, perché ha un altro modo di ragionare. E faccio noi cristiani che non faccio tutta la faccenda dell'Antico Testamento, perché anche nell'Antico Testamento un po' di faticucce ci sono state a immaginare il dopo, lo chiamano lo Sheol, alcuni testi ebraici, perché non hanno molto chiaro chi e cosa e come avvenga dopo la morte, ma faccio noi cristiani, noi facciamo un discorso cristiano sull'esperienza anche della morte, e il punto chiave da cui noi siamo partiti è che uno è saltato fuori dalla tomba. Ma guardate che i nostri cari vecchi, quindi il problema non è dei giovani, sapete, non è il problema dei giovani, il problema è nostro, noi adulti, noi vecchi, diciamo, reverendo, sa, non è mai tornato indietro nessuno. Chi? Ciapai e copai, se farai niente male, spiritualmente parlando. Come non è mai tornato indietro nessuno? Uno è tornato indietro, perché noi cristiani siamo partiti da lì. Noi cristiani siamo partiti da lì. Uno che era morto, secco secchento, è tornato indietro. Si chiama Gesù di Nazareth perché il cristianesimo è nato dall'esperienza Gesù è risorto. E da lì poi tutto il resto. Perché se Gesù non fosse risorto, vana, vana, vanità delle vanità, dice Coelet, vanità, basta, soffio, alito, finito, sparito, tutto salterebbe. Ma se fate un'indagine anche tra i vostri conoscenti, se credono davvero che Gesù sia risorto e se credono davvero che ci sia il paradiso, ecco, e va poi a me, sono me. Ma quella cosa qui, Gesù che ti vuole bene, sì, Gesù che perdona, sì, Gesù è risorto, e ecco, insomma, ecco, forse è. Che strano, perché dovrebbe essere il nostro punto più sicuro, più certo. Ecco, questa cosa qua non vi spaventi, perché la teologia, ma anche noi cristiani, abbiamo tante volte pensato l'aldilà senza pensare a Gesù. E parlavamo di aldilà, non incontro con Gesù. Per noi cristiani, com'è che devo pensare l'aldilà? Fermati, fermati. Vai da Gesù risorto e domandaglielo. Tanto per fare. Non devi stare a fare, oh, ma ci sarà, non ci sarà. Il cristiano ha già risolto il problema. Se Gesù è risorto, risorgeremo anche noi. Cioè, se è risorto lui, vuol dire che argoto che è, no? Ha risolto così. Quindi cristiani, basic, terra terra, hanno fatto grandi filosofie, lucubrazioni, anima, corpo, no. Se Gesù è risorto, oh, c'è speranza per lui, dice San Paolo, primogenito, è primogenito di coloro che risorgono. C'è andata bene, perché se è risorto lui, potrebbe anche capitarci la stessa identica cosa. Ok? Questo è il modo, mi raccomando, con cui noi cristiani, perché purtroppo abbiamo separato Gesù dalla questione del pensare l'aldilà. E questa è stata la cosa, si chiama escatologia, la disciplina teologica che studia queste cose. L'escatologia cristiana è l'apostrofo, escaton vuol dire cose ultime, soltanto che si usa il greco, novissimi, latino, escaton, greco, ma siccome per dire la disciplina se lo dici in greco è più escatologia. Ecco, l'escatologia cristiana sta lavorando da 50, 60, 70 anni e non molto di più, perché prima si è sempre fatta la domanda sull'aldilà tralasciando Gesù. Non vi scandalizzi quella roba qua, perché tante cose anche noi cristiani le abbiamo immaginate, pensate, non andando da Gesù. Vi faccio l'esempio, prima domanda è bella, del catechismo, di Pio X. Facciamo, chi è Dio? Vi ricordate la risposta di Pio X? Dio è l'essere perfettissimo, menato. Non viene neanche citato Gesù, ma è vero! Se voglio sapere chi è Dio, la prima cosa da fare è vado da Gesù. No, interessante, geniamente. Che è stato un po' un problema della nostra catechesi, della nostra teologia. Adesso noi, la prima cosa che deve sempre saltare fuori, sono cristiano, domando Gesù. E quindi questo è il punto decisivo sul quale io vorrei lavorare stasera. Gesù è risorto. Perché se saltiamo quel punto qui, tutto il resto diventa ragionamenti, anche belli e buoni, simpatici, ma chi di voi è di vecchia data, nel senso degli incontri con Baiolini, e ha buona memoria, memoria si ricorderà che un po' di anni fa qualcosa del genere abbiamo già affrontato, ma rinverdiamo un po' le questioni. Quindi io ho già dato per scontato che Gesù sia risorto, ma adesso facciamo un passettino alla volta, cioè immaginiamo che non sia vero, o ipotizziamo che non sia vero, o di più, andiamo a leggere, prendiamo sul serio tutti quelli che dicono Gesù non è risorto. Perché capite che non basta dire Gesù è risorto perché lo sento dentro. Fischia, c'è gente che sente anche gli UFO, Winnie the Pooh, e va in neuropsichiatria. Capite? Perché loro dicono, io sento Allah, io sento Gesù, tu senti Buddha, e ognuno sente quel che sente. Aspetta. È importante per me, lo capite? I cristiani non hanno fatto quei discorsi qua. Aspetta. Gesù è risorto. Fammi vedere come è andata la storia. E vi ricordate la storia? Perché è nota, qui, povero, è finito in croce, tolgono giù e infilano letto nel sepolcro. Cosa è successo dopo a Gesù? Capite che è lo stesso problema nostro? Perché quella roba lì la vediamo normalmente, c'è un funerale, prendiamo, zacket nel sepolcro. Lì è un'esperienza che ci appartiene, la vediamo. Poi il problema grosso dei Vangeli è che nessuno era presente quando Gesù è risorto. Noi non sappiamo a che ora Gesù è risorto. Se avete un po' più di età di me, avrete vissuto ancora la veglia pasquale il sabato mattina, perché fin dopo, fino agli anni 70, era così anche a Brescia. Adesso lo facciamo la sera, ma se è risorto venerdì alle 23:44, vedrai, perché nessuno era presente. Che cosa è successo? Noi sappiamo che il primo giorno dopo il sabato, diciamo nel nostro linguaggio la domenica mattina, scoprono che il sepolcro è vuoto. Quindi che cosa sia successo nel mentre? Io ti ho infilato dentro, poi il sepolcro è vuoto. Trovo molto interessante fare sempre i conti con quelli che dicono Gesù non è risorto e provano a pensare seriamente, cercando di spiegare in maniera diversa, perché dopo arriveremo come invece te lo raccontano i Vangeli, perché va sicuro che i Vangeli sono proprio realistici a cipicchia, hanno tanta quella parte di verità che metà basta. E quindi non vogliamo, come dire, subito, non dico spiritualizzare, ma rendere un po' troppo misticheggiante, sì è risorto, no non è risorto. Aspetta, andiamo un po' a vedere quelli che negano come hanno provato a spiegare i fatti, perché ripeto, i fatti sono due e su questo non ci piove. Venerdì, usiamo il nostro linguaggio, venerdì sera, pomeriggio, tanto pomeriggio, sepolcro, domenica mattina non c'è più nessuno nel sepolcro. C'è chi pensa che i cristiani abbiano fatto i furbi, cioè che siano andati a prendere il cadavere di Gesù, l'abbiano portato in un altro loculo, l'hanno sotterrato da un'altra parte e tutto il cristianesimo è partito da questa colossale fake news. È una bugia colossale a cui, perché sapete che le fake news abbiamo scoperto un sacco, ci credono, adesso non vi faccio su questioni tipo Covid, ma chi dice l'informazione corretta, eppure sono universitari da una parte, universitari dall'altra, mio, sempre ce la facendo. Abbiamo scoperto che a volte le fake news si piacciono, e più sono inverosimili e incredibili, più, se poi fai anche un po' di dietrologia, chissà cosa ci sarà dietro, qualche complotto. Ecco, i cristiani avrebbero fatto una roba del genere: porto via il cadavere e poi dico è risorto, qualcuno comincia a boccarci, di abboccamento in abboccamento, boom. C'è qualcuno che ha ipotizzato che i cristiani non fossero proprio così malevoli e malintenzionati, ma che il cadavere di Gesù sia sparito per X motivi, e che i cristiani siano andati al sepolcro, veramente non c'era più il cadavere, e gli è venuto in mente, o subito hanno detto: cavolo, Gesù è risorto, se non c'è il cadavere Gesù è risorto. Ma il cadavere sarebbe stato portato via dai farisei, dalle autorità romane, da un terremoto, da Giuseppe d'Arimatea, che è quello che ha infilato dentro nell'oculo, che si è sbagliato a dire l'oculo.
Ci avete mai pensato voi quella roba qua? Andate a leggere i Vangeli.
Chi è che ha infilato dentro? Chi è che ha tirato giù il corpo? Giuseppe d'Arimatea. E se Giuseppe d'Arimatea sbaglia a dirgli il buco? Siete mai andato al Vanvitelliano a Brescia? Se sbagli campata e destra, sinistra, terzo, quarto, dice: è vero che era anche nuovo quel giardino dove c'erano già alcune tombe, però ce n'erano. E se avesse sbagliato? Tant'è che un Vangelo ci tiene a dire che oltre a Giuseppe, da lontano le donne, lascia fare le donne, da lontano anche le donne guardavano. Perché è una questione interessante.
Meno male che le donne sono quelle come quelle dietro le finestre, dietro che tira la tendina a guardare, tengono osservato un po' tutto.
Vabbè, ci viene immaginato che veramente il cadavere non c'era,
certo,
e che veramente abbiano anche visto Gesù, l'abbiano davvero visto, ma in realtà Gesù non era mai morto, ma sarebbe Gesù il caso di una morte apparente.
Sapete che noi, che è la nostra paura più grossa, no? Mi è mai venuto quello che fischia se mi sveglio di dentro? Che Mario non ha anche paura di morire, fischia, ma se mi sveglio? Quella roba lì.
E sapete che noi, grazie al cielo, adesso seguiamo dei protocolli.
Deve avvenire un accertamento medico, devono passare alcune ore. Vi siete mai fatti queste domande? Perché? Per questa ragione. Perché dobbiamo essere sicuri che è morto.
Perché purtroppo nell'antichità, ma anche fino a pochi secoli fa, c'erano casi di morte apparente, cioè venivano sepolte le persone che si pensavano morte ma non erano morte.
È capitato anche delle persone che si voleva far diventare santi, nel riesumare non erano nella posizione messa, ma erano così. Uguale, andate avanti voi, fuori.
Ecco, Gesù sarebbe una roba del genere. Quindi è per quello che Gesù, quando gli va incontro, a tutti, dice: guardate, sono io, è tornato in vita, ma in realtà poverino era mai morto. Allora gli spiega: guardate che sono io. Quelli dicono: è risorto, e via.
Dopo di un po' si stufa anche lui di quella roba qua, sparisce,
e loro vanno avanti a pensare che l'hanno visto davvero vivo. E certo, non era mai morto. C'è anche chi ha immaginato che i discepoli, che dicono di avere visto vivo quello che era cadavere, siano un fenomeno molto particolare e molto complesso della rielaborazione del lutto.
Mi spiego in maniera molto semplice. Freud poi ce l'ha spiegato bene quella roba qua, ma già prima gli uomini si accorgevano di quella roba qua. Se tu hai vissuto con una persona in intimità per tanto tempo, magari in casa, ti sembra di vederla, ti sembra di sentirla, ti sembra che sia ancora lì, soprattutto all'inizio, perché ora che ti abitui alla sua assenza, ma ti pare di percepirlo.
Ecco, qualcuno ha ipotizzato che queste strane apparizioni, tra l'altro sempre solo agli amici, mai agli altri, perché non è apparso agli altri. Vuoi vedere che è un fenomeno un po' particolare di rielaborazione, tant'è che dopo 30-40 giorni non lo vedono più.
Freud ha studiato che per la rielaborazione di un lutto ci vuole minimo 30 giorni, minimo, anche i più bravi,
minimo, fisiologico, perché ti rendi conto della presenza della sua assenza o dell'assenza della sua presenza, perché fai fatica, e tutti noi che abbiamo vissuto quella roba qua, non ti sembra vero, perché psichicamente ci vuole un pochetto a elaborare il tutto.
Mi tralascio quelli che hanno immaginato che Otto erano un po' sotto effetto di altre sostanze.
Noi abbiamo scoperto in Palestina e dai reperti che l'archeologia ci ha restituito, abbiamo scoperto delle sostanze oppiacee, droghe, in Palestina già al tempo di Gesù. Qualcuno ha ipotizzato che quei maschiettoni, vi ricordate, erano tutti maschiettoni, 11 perché uno era andato, chiusi in casa, un po' depressi e impauriti, cosa si fanno? Un bel cannone, tutti insieme, e poi certo che vedono, certo lo vedono appena loro, certo che vedono Gesù che crede, i vanti a un po'. Quindi sarebbero, certo che l'hanno visto, erano sotto forma, sotto effetto di stupefacenti, quando gli passa l'effetto non lo vedono più. Guardate che sul povero Gesù le hanno proprio dette di tutto, e quindi va bene, hanno provato proprio a spiegare e a indicare che dopo la morte di Gesù non è successo niente, non gli è successo niente. Quindi o il cadavere ha fatto una brutta fine fuori, o c'è una spiegazione diversa per spiegare che cosa voglia dire che l'hanno incontrato vivo, erano un po' strani. Capite che tutte queste modalità di parlare della risurrezione di Gesù sono un po' deboli, strane, stravaganti. Per risolvere un problema inventano una spiegazione che è ancora più problematica. Soprattutto inventano o ipotizzano, diciamo così, dei discepoli molto credenti. Tutte queste spiegazioni immagino dei discepoli molto credenti. Vado al sepolcro, porto via il cadavere. Vangeli c'è scritto che Dio non ha paura, oltre che avevano paura di fare la stessa fine. Vanno al sepolcro, non c'è il cadavere, dicono è vivo, è vivo. Ah, la Maddalena va al sepolcro, non c'è il cadavere, torna indietro e dice oh, hanno rubato il cadavere, mica gli viene in mente che è risorto. E poi quando lo vedono, i primi a non essere convinti, i primi a dire ho dei dubbi, ma è lui o non è lui, sono proprio i discepoli. Quindi le spiegazioni inventate per cercare di spiegare diversamente che cosa sarebbe successo a Gesù dopo la sua morte, proviamo a seguire quello che ci dice il Vangelo, come ci narrano i Vangeli il post mortem di Gesù. E la prima cosa sulla quale voglio attirare la vostra attenzione è il linguaggio, cioè le parole che abbiamo imparato leggendo i Vangeli, che abbiamo imparato dai testi per provare a dire quella cosa lì che è successo. Capite che non è facile dire cosa succede dopo, come dico quella cosa lì, come ne parlo, non è una cosa facile. E all'interno del Nuovo Testamento o si dice Gesù è risorto o Gesù è esaltato, glorificato, innalzato alla destra del Padre. Sono due famiglie di significati, ma quella che ha vinto è la parola risurrezione. Tant'è che noi diciamo normalmente Gesù è risorto, non diciamo Gesù è esaltato. Va bene, il credo siede alla destra del Padre, però la parolina a cui siamo più affezionati è risurrezione. Ma se vi ricordate, spero vi ricordiate, che risurrezione non esiste scritta così nel Nuovo Testamento. Faccio un passo indietro e un passo avanti. Un passo indietro. Se io leggo il testo in greco, non trovo la parola Gesù è risorto. Non esiste. Perché non esiste? Perché è risorto cosa vuol dire? Uno che era morto ritorna in vita e non muore più. È un'idea sconosciuta alla lingua greca. I greci non hanno mai immaginato il dopo la morte così. Mai. Si va nell'Ade, si va nell'oltretomba, ma non hanno mai immaginato che uno torna in vita e non muoia più. È capitata quella roba qua solo a Gesù.
neanche a Lazzaro, sapete, noi chiamiamo la risurrezione di Lazzaro, ma non va bene, perché Lazzaro è nato bene la prima volta, ma la seconda, Zacchete è rimasto dentro, non è uscito, perché risorto vuol dire muori, torni fuori, non muori più. Capite che è un modo di dire, è un immaginare qualcosa di bello, ma anche profondamente, caspita, elaborato. E la lingua greca non ha una parola, non esiste in greco una parola per dire resurrezione, perché resurrezione è un'invenzione, ce l'abbiamo dovuta scoprire noi, abbiamo inventato, preso una parola, l'abbiamo inventata, resurrezione, e chiamiamo resurrezione in italiano, ma anche nelle altre lingue, quella cosa che vogliamo utilizzare per spiegare cosa sia successo a Gesù. Ma cosa si legge nei Vangeli? Si leggono due cose molto semplici. Si dice Gesù si è svegliato o Gesù si è alzato. Egeiro o anistemi. Quindi adesso noi leggiamo in italiano, io prendo in italiano la Bibbia, vado a leggere il capitolo 20 di Giovanni e trovo la parola che Gesù è risorto. Ma in realtà in greco c'è scritto si è rialzato. Rialzato. Ma il traduttore italiano, per farti capire che cosa vuol dire quel rialzarsi, perché i poveri autori che hanno dovuto scrivere il Vangelo non hanno avuto mica tutto il tempo di elaborare il concetto teologico di risurrezione, non sapevano neanche loro come dire quella roba lì, perché è stato uno shock così bello e così nuovo che non avevano parole per dire. Mi capita di dire non trovo le parole per dire quella cosa lì, non riesco a esprimerla, e non riuscivano a trovare una parola per dire, e hanno usato delle esperienze molto comuni: era giù, si è tirato su, era addormentato, si è svegliato. Tipo, per farvi capire, Matteo 5, il discorso della montagna, sale su, poi c'è scritto in greco si siede, finito il discorso Gesù si alza, il verbo è anistemi, si alza, ma tu lo leggi si alza. Quando vai a leggere il finale di Matteo che è Gesù è alzato, letteralmente c'è scritto qui è alzato, non è risorto, solo che tu lo leggi in italiano risorto. Perché vi sto facendo tutta questa menata qua? Perché questo oggigiorno è un criterio di grande attendibilità, di credibilità di quello che è successo. È stato così scioccante per loro che non avevo neanche le parole per dirlo, e non si sono preoccupati di trovare. Capite, se uno deve inventare, allora sta lì, fa tutte le sue invenzioni, cerca di confezionare bene l'invenzione. Ma i cristiani, i poveri pescatori, quando hanno visto Gesù così, non sapevano come dire quella roba qua. Quindi immaginate, la domenica pomeriggio, la domenica sera, andavano in giro a dire: ah, Gesù è alzato, ah, Gesù è risvegliato, non dicevano Gesù è risorto, perché quelli che lo ascoltavano sentivano Gesù è alzato, Gesù è risvegliato, e hanno dovuto fare una faticaccia a spiegare che cosa fosse successo a Gesù. È molto interessante questo, perché gli mancavano le parole. Bravi, a noi uomini mancano le parole per dire le esperienze che non possiamo vivere, che non abbiamo vissuto. Chi ci può dire qualcosa di là se non chi ha vissuto e chi ha un'esperienza? E da qui, dentro la questione Gesù risorto, la certezza dell'esperienza di averlo incontrato vivo, che è nata tutta l'esperienza cristiana. E allora vorrei concentrarmi nella parte finale, quindi negli ultimi nostri 20 minuti che ci accompagnano, su come il Nuovo Testamento ci parla di Gesù risorto. Perché poi da lì, se è chiarito questo, potremo capire cos'è il paradiso, cos'è il purgatorio, cos'è l'inferno, cos'è la morte e cos'è il giudizio. Perché senza questa chiave non abbiamo parole. Senza questa esperienza rischiamo di dire tante parole nostre,
ma di non porci più all'ascolto di nostro Signore. Quindi io do per scontato per noi che se siamo qui è perché abbiamo già verificato nella nostra vita che Lui è il numero uno. Magari non sempre lo capiamo, magari non sempre condividiamo, però è proprio il numero uno e quindi vogliamo lasciare la parola a Lui prima che dire la nostra. E quindi insisto su questa cosa qua, che la risurrezione di Gesù è un evento molto particolare, molto particolare. Perché? È un evento che è accaduto nella realtà, ma ormai è fuori dal tempo. Cosa vuol dire che un dato è un dato storico, che è avvenuto in uno spazio e in un tempo? Gesù è risorto, è una realtà storica, è reale, è accaduta, ma ormai è fuori dal tempo, fuori dallo spazio, tant'è che ci dicono attraversava di qua, di là, è fuori dal tempo, perché se fosse nel tempo, dopo va a morire, è fuori dal tempo, è nell'eternità, noi diciamo. Quindi capite che trovare il modo di parlare di Gesù, e troveremo che i Vangeli sono molto precisi, molto, perché se non stanno come dire alcune cose, piuttosto si fermano, perché caspita, parlare di Gesù, di uno che l'ho conosciuto proprio lui, eppure è un'esperienza che mi accade, cioè dei segni qua nella mia realtà, ma lui ormai è fuori dal tempo e fuori dallo spazio, caspita. Com'è che ce l'hanno raccontata questa vicenda? Due, solo due, sono i racconti che i Vangeli ci consegnano per provare a dire che cosa sia successo a Gesù dopo la sua morte, la scoperta del sepolcro vuoto e gli incontri con Gesù, quelli che noi chiamiamo apparizioni normalmente. Ora, quando andrete a casa, se avete la possibilità e vi piace il gioco Trova le differenze, come la settimana di mistica, prendete i brani del sepolcro vuoto, dei quattro Vangeli, per vedere ciò che è uguale e ciò che è diverso. Perché capite, noi adesso stiamo cercando di accogliere la testimonianza che chi ha vissuto questo evento poi ci ha lasciato scritto. Noi diciamo che Gesù è risorto perché abbiamo avuto un'apparizione, né? Noi diciamo che Gesù è risorto perché abbiamo la testimonianza di alcuni che l'hanno incontrato e poi di generazione in generazione anche noi poi lo incontriamo, ma senza che ci debba apparire, per fortuna. Se voi volete le apparizioni, sapete già come penso, se voi volete le apparizioni chiedetele. Io ho chiesto fin da bambino a Madonna, la Madonna, soprattutto perché è quella che appare di più, di andare da un altro, non da me. Perché poi la menado, al minimo ti chiedono a chiesa, te chiede Nadia, al prete, il prete non ti chiede, non ti crede, funziona sempre così. Ullala! Un affare! E dico, Maria Santissima, se vai dalla mia vicina, meglio. E devo dire che al momento è stata proprio brava. Spero che non mi cambi stanotte, ma è da poi lei. Se proprio voi dovete farmi un regalo, me ne faccio un altro. Questo non è quello tra i miei più graditi. Prendo il sepolcro vuoto, i racconti del sepolcro vuoto, e noto che ci sono un sacco di divergenze, sapete, di come ci hanno raccontato la storia, di come è andato quel momento in cui hanno trovato l'assenza del cadavere. C'è un evangelista che dice sono andate tre donne, c'è un evangelista che dice sono andate due, c'è un evangelista che dice sono andate uno, ma c'è due evangelisti, tre, uno, due, uno, uno. Urco, se non sono neanche d'accordo sul numero delle donne, per vedere che l'ho inventata. Ma voi non vengono quei dubbi qua, no? Perché non avete mai letto i Vangeli come sono scritti, mettendoli uno vicino all'altro. Perché dopo ti fai il film del super Vangelo, cioè prendi i pezzi e li metti insieme tu. Cristiani prendono la scrittura e dicono, cavolo, come mai? Sappiamo spiegare tutte quelle robe qua, adesso grazie al cielo non ci interessa, ma intanto notiamo. Due, perché le donne vanno al sepolcro? Avrete in mente quella che vanno perché avevano gli oli per ungere il cadavere. Ma avrete in mente anche Giovanni che dice che la Maddalena va senza oli. Chi ha ragione? Vanno con gli oli o senza oli? Tra l'altro, avete mai letto quella che vanno con gli oli? Partono le donne da trenna spreno di olio, perché sono più di 50 kg, quindi la fatica, immaginate, tiro da che, tiro da là, a metà strada dicono: chi ci toglierà la pietra dal sepolcro? Un besuido. Domandate al primo, parti con 50 kg di roba, a metà strada dici: adesso che fui? Capite che il Gargotto, avete mai letto quindi i Vangeli? Il Gargotto è un po' strano. Beh, perché sono andate al sepolcro a fare una visita o dovevano completare i rituali ebraici? Terza divergenza. A dire la verità, sono un evangelista. Marco, qualcuno dice che questo è proprio improbabile, perché una donna faccia silenzio e non lo dica neanche alla sua amica. Uno scoop così scoop. Ma secondo Marco le donne sono andate al sepolcro e non hanno detto niente a nessuno, tant'è che i maschi non vanno a vedere, non sanno niente. E forse avete anche sentito, perché è vero, che il Vangelo di Marco terminava il capitolo 15 con questa notizia, il capitolo 16 è stato aggiunto decine d'anni dopo, perché è chiaramente scritto con un altro stile. Accidenti, gliel'hanno detto o non gliel'hanno detto? Chi? Non parliamo degli angeli, uno, due, dentro, della tomba, fuori dalla tomba, lungo la strada. Mamma mia! Siete disorientati? Vi rioriento subito. Al di là di tutte le differenze che, ripeto, oggi sappiamo spiegare, come mai l'evangelista dice A piuttosto che B, ormai abbiamo tutte queste spiegazioni, ma noi siamo sicuri di una cosa, sicuri che non ci piove, come diciamo noi, che sono andati al sepolcro e il cadavere non c'era. Perché siamo sicuri? Perché il fatto il cadavere non c'è più non è messo in discussione neppure dai farisei e neppure dai romani. Il problema è l'interpretazione, cioè la spiegazione. Perché il cadavere non c'è più? Dicono: ah, l'avranno rubato, ah, ma danno per scontato che il cadavere non c'è più. E viene detto il primo giorno dopo il sabato all'alba. Capite, noi non possiamo andare a fare la verifica, ma al tempo sì, quando si raccontavano quella roba qua e dicevano: oh, siamo andati al primo giorno all'alba e non c'era più. Capite che gli altri possono andare a vedere, il lunedì, il martedì, il mercoledì o anche la domenica sera possono andare a vedere se è vero questo annuncio. Non c'è scritto nel Vangelo "in quel tempo", che è una frase che detesto, che la liturgia usa sempre nei nostri Vangeli, perché "in quel tempo" non esiste, è un'invenzione della liturgia. Gesù bambino, "in quel tempo", sembra "c'era una volta in quel tempo", ma non è il linguaggio della favoletta, c'è proprio un'indicazione precisa, orario, luogo. Poi sono andate delle donne, sono andate delle donne, dite perché? La questione fa problema al tempo, perché nel diritto ebraico, se tre donne dicono A e un maschio dice B, la verità è B. Quindi che tre donne e le donne dicano "non c'è più il cadavere", le donne sono credulone, inaffidabili, sparano, inventano. Quindi se l'avessero dovuto inventare il racconto, avrebbero mandato dei maschietti. Tant'è che poi anche alcuni Vangeli vanno i maschietti per andare a vedere, comprovare, perché che lo dica una donna. Ma la cosa che mi convince di più dei racconti di scoperta del sepolcro è l'ultima cosa che ho notato, cioè la reazione delle donne quando vanno al sepolcro e vedono che non c'è il cadavere. Qual è? Non gli viene in mente "Gesù è risorto", zero, zero. Andate a leggere, nessuna donna dice Gesù risorto, ma l'unica cosa, l'unica che gli viene in mente è
un bel casino, scusate, oltre che è morto ci hanno rubato anche il cadavere, adesso che fumei,
e la paura di essere da soli nel cimitero.
Tornano a casa a chiamare i rinforzi.
Uso sempre questa citazione perché purtroppo è capitata da noi. Avete presente qualche anno fa quando hanno rubato il cadavere di Mai Buongiorno, che dopo l'hanno trovato nel garage fuori lì?
I figli di Mai Buongiorno quando sono andati al cimitero e il loculo era vuoto, mica gli è venuto in mente Mike risorto, ma è normale.
L'unica cosa che mi viene in mente è vado in garrobata al cadavere. Le donne sono delle persone normali, normali, e che viene in mente? Sì, l'apparizione, no, 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 cioè, mamma mia, ci hanno rubato il cadavere, che facciamo? Dove andiamo a trovarlo? È un problema a problema. Quindi capite che i racconti di scoperta del sepolcro vuoto non risolvono nulla. Quindi tutto il peso del capire che cosa è successo cade sui racconti di apparizione, perché dai racconti del sepolcro vuoto sappiamo solo un cadavere non c'è, ma che cosa sia successo al cadavere, che è la nostra domanda, cosa succede dopo la morte, il cadavere, osteria, adesso non c'è più neanche il cadavere, cioè è un enorme punto di domanda. Anzi, si complica la questione. Immaginate dovesse capitare a voi o a me, fai il funerale a un tuo caro il giorno dopo, che più, cioè, è un dolore a dolore e mi fermo qui. Ma dicono i Vangeli che sia successa un'altra cosa sorprendente, quello che noi normalmente abbiamo imparato giustamente a chiamare apparizioni. Anche qui facciamo lo stesso lavoro tra come le racconta Marco, Matteo, Luca, Giovanni, per vedere e notare le divergenze. Mi fermo semplicemente a due grosse divergenze che spaccano un po' il cervello a chi studia la Bibbia, ma anche su questo, grazie al cielo, abbiamo trovato le risposte. Noi non sappiamo quante volte Gesù sia apparso. Quante volte, quante? Non sappiamo. Perché i Vangeli non sono preoccupati a dirci il numero preciso. Sappiamo che è apparso un po' di volte, qualcuno dice di più, qualcuno dice di meno, e non sappiamo neanche per quanto tempo. Come no? L'anno liturgico, tempo pasquale, le apparizioni, poi l'ascensione 40 giorni dopo. Ma questo ce lo dice solo Luca. E la liturgia ha scelto di usare la scansione temporale di Luca con il tempo pasquale, ma è solo Luca che ci dice dopo 40 giorni, ma gli altri ci dicono che Gesù è apparso molto di più. Addirittura Paolo, che è il primo che ci parla di apparizioni, dice che una volta è apparso a più di 300 fratelli riuniti insieme. 300 discepoli di Gesù insieme vuol dire che sono passate tante di quelle settimane che te ne raccomando. E quindi noi non sappiamo quanto, perché ci abbiamo in mente liturgicamente 40 giorni, ma è una convenzione, ci serve per il ritmo liturgico, ma e non sappiamo neanche bene dove sia apparso Gesù, dove, perché ci sono due tradizioni difficilmente armonizzabili. Ci sono dei Vangeli che li fanno apparire solo a Gerusalemme, ci sono dei Vangeli che fanno apparire solo in Galilea, e solo un Vangelo fa apparire sia a Gerusalemme che in Galilea. Ripeto, ormai sappiamo spiegare tutte quelle robe qua, ma per farvi capire che quando vogliamo affrontare anche in maniera un po' bella, questo caso è risolto, ma come, cosa ci hanno raccontato loro, perché devo stare a chi questa esperienza l'ha vissuta. Anche qui la cosa sulla quale invece voglio spendere gli ultimi minuti è sulle convergenze che ci fanno dire sì, davvero Gesù è risorto. Ci hanno raccontato Gesù è risorto, questi racconti non ci stanno raccontando una favoletta. Tutti dicono di aver incontrato Gesù vivo, vivo, vivo. Sapevano benissimo che era morto, poi lo incontri vivo, riuscite a immaginare la scena? Quindi tu hai partecipato al funerale di una persona, sai che è morto, vai in giro, vai al supermercato, giri lo scaffale, vai nell'altra corsia
e te lo trovi lì davanti. Già dalle vostre facce sono le facce dei discepoli, perché sempre i discepoli sono persone normali,
perché cominciano a dire: Garguto, che quadro mio.
Infatti in tutti i racconti di apparizione sono sempre quattro le cose che succedono, quattro,
che me le raccontino in Galilea, che me le racconto una di qua, una di là.
Di fatto l'esperienza che hanno vissuto si caratterizza sempre da questi quattro, anche proprio cronologicamente, tappe. La prima tappa è: non io ho visto Gesù, ma Gesù si è fatto vedere. Sembra banale la cosa, ma non è banale. Io ho visto Gesù vuol dire che sono io il protagonista. Io ho visto Gesù magari vuol dire anche che te lo sei inventato tu. Dico io ho visto Gesù. Ma nei Vangeli non c'è mai scritto così. Si dice che Gesù è apparso, per questo si dice così. È apparso, cioè si è fatto vedere lui. Mi spiego, la scena è questa. Tu guardi, io ho il mio campo visivo, guardo qui davanti, vedo voi. A un certo punto nel mio campo visivo, salta fuori qualcosa che prima non c'era. Questa è la descrizione con cui i Vangeli ci hanno raccontato quell'esperienza. Quindi ero lì, stavo guardando, stavo parlando, stavo facendo le mie cose, a un certo punto, boom, mi appare nel mio campo visivo qualcuno, qualcosa che prima non c'era. A tal punto questo è stato dirimente che hanno inventato in greco una cosa impossibile. Hanno usato un verbo, ofte, che è il passivo di orao, più dativo, per dire si è fatto vedere, è visto, noi diremmo, è visto da, deve essere il complemento da gente, è visto a, c'è scritto così in greco, è visto a. Hanno dovuto forzare il linguaggio per dire è visto, è stato visto, si è fatto vedere, non l'abbiamo inventato noi, la gente, il complemento da gente non è stato il discepolo, ma la gente è stato lui che è saltato fuori nel nostro, lì nel mondo dove eravamo. Incredibile, proprio bello, a volte la lingua, perché non sapevano neanche loro come dire quella roba qua. E quando lo vedono, e quando appare nel loro campo visivo, qual è la reazione dei discepoli? Non ci credono. Non ci credono a quello che stanno vedendo. Non credono ai loro occhi. E immaginano che sia un giardiniere, che sia un viandante. Immaginano tutto tranne che Gesù. È interessante. I primi miscredenti, i primi che non credono a quello che vedono perché è troppo nuovo, è troppo sorprendente, sono i discepoli. Il mio preferito è Luca, quando c'è Gesù che appare, ci sono lì i discepoli, due dice, in quel momento, e rimangono lì bloccati. Adesso drammatizzo un po', e tra loro dice: Potò, vedi anche tu quello che vedo io?
Sì.
Sono lì paralizzati, è un fantasma o non è un fantasma? Perché se fosse un fantasma,
ma non sanno che cosa fare, bloccati.
Sembra Gesù, però cosa facciamo? Gli viene un'idea, gli danno un pesciolino fritto da mangiare.
Geniale, perché se è un fantasma non ha le mani e se lo mangia va in terra, non ha lo stomaco. Ma se invece è proprio lui e è vivo, credibile. E dice il Vangelo che Gesù davanti a loro mangiò il pesciolino fritto e poi è rimasto dentro, non è caduto in terra. Le mie un fantasma. È interessante che hanno dovuto fare anche loro delle prove. Avete presente dal parezione anche Bernadette, anche Giacinto, cioè devono fare, la vedi di davanti, però sarà vero, sarà vero, cioè se sei normale ti fai queste domande qua. Interessante, anche i discepoli hanno dovuto fare tutte queste cose e il povero Gesù, povero per modo di dire, si è sottoposto anche a tutte queste prove, ultimamente impazzinate. Poi Tommaso, quando vuole ficcarci dentro, vuole toccare, perché no, dice no, è incredibile, cioè io l'ho visto morto, era proprio morto, e adesso se è vivo, no, che appunto fammi verificare bene. Terza cosa che succede sempre quando Gesù appare è andate. Se Gesù ti appare, andate a leggere tutti i racconti di apparizione, parte la Maddalena, partono i discepoli, partono, cioè hai una missione da compiere. Quindi non vi auguro che vi appaia stanotte Gesù, perché vuol dire che dovete partire, quindi altro che andare a nanna, altro domani tenere l'orario che avete scelto, dovete partire, non ve lo auguro, perché sempre ogni apparizione è una missione. Hai un compito di andare a raccontare questa esperienza bella ad altri, perché possano verificare che quello che avevano visto e incontrato, quel Gesù, era veramente l'inviato ultimo di Dio. Ultima cosa, a un certo punto Gesù smette di apparire, appare per un po' di volte, poi a un certo punto dice basta, quello che ho fatto è sufficiente, la cosa più importante è l'assistenza dello Spirito Santo. Avrete il mio Spirito, avrete un altro Consolatore, abbiamo già annunciato nel Vangelo di Giovanni, il mio Spirito, andate, col mio Spirito andate, battezzate, fate discepoli, tutte le genti, non è più importante che io continui a apparire, il mio Spirito, lo Spirito del Risorto, accompagna poi la vita dei discepoli, dei cristiani, dell'umanità. Perché Gesù ha smesso di apparire? Spero vi siate fatti qualche volta questa domanda, o altrimenti se non ve la siete mai fatte, poniamocela. Non sarebbe stato più facile se Gesù, come ha fatto con i primi per settimane, quello che è, apparisse anche a noi? Perché noi abbiamo l'idea che se ci apparisse ci crederemmo di più. Ma in realtà dai racconti del Vangelo non è perché ti appaia Gesù che tu credi di più. Anzi, Tommaso deve fare tutta la sua fatica, perché non è che perché lo tocchi, lo vedi, allora questo è sufficiente per credere a Gesù. Perché Gesù a un certo punto se n'è andato? Due motivi più uno, quello più decisivo. I due motivi che hanno la loro importanza è che se Gesù continuasse a apparire lui, noi cristiani non ci smuoviamo più. Mi spiego. Se tutte le domeniche a Calino, l'ultima domenica del mese alle ore 12:42, Gesù apparisse, noi non faremo più neanche catechesi, non faremo più niente, perché a chi o per chi dobbiamo parlare di fede diciamo guarda, vai là da Gesù, a quell'orario è finito. Ma Gesù non vuole mai fare nulla senza di noi. Ha bisogno di un pane, ha bisogno di un pesce per fare il miracolo, ha bisogno di un pane, di un vino per rendersi presente, ha bisogno di noi per rendersi presente, sarebbe troppo comodo di mandare tutto a lui. Due, Gesù più appariva, più si accorgeva che i discepoli erano interessati al suo corpo, a toccacciarlo, a verificare, più che andare in missione. Andate a leggere i Vangeli, fin quando Gesù è in mezzo a loro, quelli non si schiodano, perché si augurano sempre di vedere un'altra apparizione. Quando Gesù a un certo punto dice adesso ragazzi basta, adesso andate, tocca a voi, andate in missione, esplicitamente lo manda. Cioè i discepoli erano più interessati al corpo di Gesù più che a vivere secondo Gesù. Erano più interessati a trattenere, pensate alla Maddalena, a prendere i piedi, non li metangere, non mi toccare, non mi trattenere, erano più interessati a trattenere Gesù, e Gesù continuava a dire, ma non devi trattenere, lasciami andare, anzi vai anche tu. Terza, la cosa più importante, vedere Gesù risorto non è una questione di un'apparizione fisica, di una vista degli occhi, ma è una questione di una disposizione esistenziale.
Mi spiego subito, sembra complicato, ma lo è.
Andate a leggere Giovanni 20, la Maddalena, non lo riconosce, giardiniere, era rivolta dal sepolcro, piange, incontra gli angeli, poi sente: donna, perché piangi? Si volta, gli parla insieme, lo scambia per il giardiniere, e a un certo punto poi Gesù dice: Maria! Dice il Vangelo, era rivolta così, si voltò e dice: Rabbuni!
Sì, ma il bello è che Gesù è dietro. Avete mai letto? Leggete bene, è dietro,
si volta dall'altra parte per farti capire che vedere Gesù vivo non vuol dire tanto guardarlo con gli occhi fisici, perché vedere la presenza del risorto è a un livello più profondo. Questo ci tornerà utile al penultima e ultima dei nostri incontri, perché vedere, partecipare della vita eterna, vedere il risorto, incontrare il risorto, non è solo un'esperienza che vivremo alla fine, ma è una possibilità di cui possiamo già godere oggi, perché chi crede ha la vita eterna, no? Avrà, indicativo presente. Ma su questo dovremmo lavorare, perché i cristiani sono proprio un po' originali, perché dicono che il risorto, che è l'incontro definitivo anche dopo la morte, in realtà è l'incontro definitivo anche dentro la vita. Ma ecco, su questo un po' andremo a lavorare. Chiudo. Parleremo poi paradiso, purgatorio, inferno, giudizio, sì sì, ma la cosa più decisiva che dobbiamo portarci a casa è la sorpresa stasera bella che Gesù è risorto. E tra tutte le cose per cui volete ringraziare Gesù stasera, ha dato la vita, bene, ma ringraziatelo che è risorto, perché guardate che questa è l'esperienza più bella che nessuna religione ha, nessuna religione ha. E noi cristiani siamo unici soprattutto per questo, dopo anche per tante altre, va bene, ma qui è un'esperienza, che bello che Gesù sia risorto. Era morto, ma è tornato in vita e non muore più. E da lì è partita tutta anche per noi cristiani una rilettura diversa e un pensiero diverso anche allora su come provare a immaginare, pensare, dire che cosa succederà a me dopo la morte. Ma su questo ci sentiremo prossimamente.